Uomini e profeti con Felice Cimatti.
Buongiorno, buongiorno, ben arrivati a Uomini e Profeti. Sono le 9:32 minuti 54 secondi, sabato 9 maggio 2020. Cominciamo con i saluti della redazione, che è un programma Uomini e Profeti a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera. La redazione è composta da Benedetta Caldarulo e da Elisabetta Parisi. La consulenza musicale è quella di Cristiana Monzi, la regia è di Benedetta Caldarulo, alla console c'è Luca De Ioris. Oggi vi proponiamo un tema come un po' quelli che vi abbiamo proposto in questi giorni. Un tema trasversale, un tema che addirittura può sembrare come? Proprio di questo vanno a parlare quest'oggi? Beh sì, perché uno dei modi, una forse delle sensazioni che cominciamo a capire di questo tempo, di questo strano tempo che abbiamo vissuto, questo tempo terribile, questo tempo anche di ripensamenti, anche forse di maggiore consapevolezza di alcuni aspetti che davamo per scontati, è che forse da un lato non ne possiamo più delle parole, no? Delle tantissime parole che abbiamo ascoltato, che continuiamo ad ascoltare, esperti contro esperti, opinioni, polemiche, e dall'altro lato una sensazione che forse di fronte a tutto quello che, a cui stiamo assistendo, forse c'è un altro modo, pazzesco, insistiamo su questo aggettivo, useremo varie volte oggi, pazzesco, di vedere quello che ci sta succedendo. E forse l'unica trasmissione che può affrontare in questo modo i nostri tempi è proprio Uomini e Profeti. E qual è la parola con cui oggi vorremmo ragionare con le nostre ospiti? Il tema è quello della grazia, sì, proprio la grazia. Salutiamo le due ospiti e poi cominciamo a parlarne. La prima è Alessandra Cislaghi, buongiorno.
Buongiorno.
Filosofa, teologa, insegna all'Università degli Studi di Trieste. C'è un libro che ha scritto che ci è molto servito per ragionare, per controragionare, perché appunto tutto sembra questo un tempo, anziché un tempo della grazia, l'invenzione della grazia, sulle tracce di un'idea splendida pubblicato dalle edizioni Mimesis. Poi la seconda voce è quella di una pastora battista, teologa, biblista, Lidia Maggi. Buongiorno Maggi.
Buongiorno.
Grazie anche per essere tornata a Uomini e Profeti. Ricordiamo il suo libro Le donne di Dio, pagine bibliche al femminile, pubblicato da Claudiana. Ma c'è anche un altro aspetto, un altro suo scritto che ci ha molto colpito, un libro a più voci, che è un libro curato da Brunetto Salvarani con autori anche Monio Vadia e Piero Coda. Il contributo, il saggio scritto da Lidia Maggi si intitola Un Dio fra le macerie, e se non è questo un tempo delle macerie. Ma partiamo proprio da questa parola che sembra così fuori luogo rispetto al tempo in cui ci troviamo a vivere. Alessandra Cislaghi, perché il tema della grazia, e nelle sue varie declinazioni, almeno in parte proveremo ad esplorarle in questa nostra trasmissione, è un po' anche una parola per cominciare a vedere da tutt'altro punto di vista quello che stiamo sperimentando?
Sì, io mi sono innamorata di questa parola, desueta. Sicuramente non è una parola alla moda, non lo era neanche prima di questa crisi mondiale, di questa pandemia. Invece usiamo normalmente un'altra parola, che è disgrazia. Questa parola la conosciamo bene, la usiamo quotidianamente, ed è chiaramente il contrario di ciò che oggi vogliamo pensare insieme. Nella disgrazia c'è l'esperienza del negativo, della disperazione, altra parola col dis, tutte parole che raccontano del male, della negatività, eppure per farlo ricorrono comunque al termine positivo, al termine carico di significato, che per l'appunto grazia, speranza. Ed è lì, secondo me, che occorre tornare. Facilmente ci fermiamo su ciò che non funziona, sulla crisi, sul disagio, ma tutti noi, credenti o no, filosofi, teologi, proviamo sempre a partire da un concetto che è quello del bene, di ciò che è dato. Allora, grazie innanzitutto significa dono, positività. Io ho scoperto, facendo queste mie ricerche, che grazie significa innanzitutto avere il vento in poppa, quindi cogliere un'occasione favorevole, un momento in cui ci si può effettivamente muovere a tempo, in un tempo opportuno. E Paris è anche tutto ciò che riguarda la positività, dicevo, la bellezza, la grazia, la leggiadria, tutto ciò che ci affascina. Paris la conosceva Omero, era il saluto degli antichi, si diceva Kair, per dire stai bene, sii felice. E sapete bene che anche l'Ave Maria ci racconta questo, è un Kair, cioè sii felice, stai bene, gioisci tu che stai già bene. E, eppure tutto questo è detto in un'esperienza di difficoltà, quando Odisseo viene salutato con un Kair, noi diremmo grazia, per l'appunto abbi grazia, sii felice, aveva appena fatto naufragio.
No, il caso di lei mi ha anticipato, per il caso di Ulisse è veramente particolarmente rilevante, perché se uno poi la va a vedere poi anche nel suo aspetto più crudo, è un uomo nudo, un uomo nerboruto, sporco, come li chiamiamo questi oggi? Li chiamiamo extracomunitari, li chiamiamo clandestini, esattamente quella situazione.
Sicuramente uno straniero,
e questo straniero si presenta a queste ragazze che sono sulla spiaggia a giocare, e Nausica, che cosa fa Nausica? Non si spaventa, ecco la prima cosa importante, e naturalmente Ulisse è Ulisse, quindi subito l'intorta con delle belle parole, però è un po' il compito, no, di tutti gli stranieri intortarci, però l'aspetto forse più straordinario di quel passo è comunque la prima reazione di fronte a un momento di e ora che succede, però poi appunto c'è questa grazia. Allora sentiamo subito su questa notazione, mi sembra molto interessante, che ha fatto Alessandra Cisalaghi. Lidia Maggi: in realtà disgrazia presuppone che ci sia la grazia, no, in linguistica si chiama un termine marcato, il termine marcato è quello che si costruisce negando un termine considerato come più base, un termine diciamo scontato, ecco, è difficile immaginare il termine grazia come qualcosa che diamo apparentemente per ovvio, per scontato, ma la disgrazia, appunto, ha fatto molto bene a ribadirlo Alessandra Cisalaghi, Laghi, presuppone uno stato di grazia che mette in questione. E questo già, no, è un turbine del pensiero, perché ci fa vedere la situazione in cui ci troviamo proprio da un altro punto di vista. Allora, pongo anche a lei la stessa questione iniziale che abbiamo posto ad Alessandra Cisalaghi. Lidia Maggi, in che modo usare le lenti della grazia per stare, per vedere, per abitare questo nostro tempo?
Beh, forse alcune cose sono state già dette, le rafforziamo. Quando noi pensiamo alla grazia, pensiamo a una parola astratta, arcaica, ma in realtà qui ci stiamo muovendo non su una parola, ma su un vocabolario. E un vocabolario presuppone anche l'altro aspetto della grazia. La grazia non è data da sola, è data in una relazione, è data in una storia, ed è permettere alla storia di essere guardata da un'altra prospettiva. Ecco perché, almeno nel panorama biblico, la grazia è sempre legata a una situazione di disagio, di disgrazia, di difficoltà. Dal grido del popolo schiavo arriva la voce di Dio che chiama libertà. Questa è una caratteristica, e già questa è una grazia, perché ci porta a pensare che il momento che stiamo vivendo non è un buco nero, ma va ricollocato all'interno di una narrazione che ha una memoria e anche una prospettiva. Ecco, io credo che la grazia ci consegni proprio questa capacità di uscire dal lamento, di uscire dall'immobilità, di farci sentire il vento in poppa e pensare che qualcosa si muove, ma occorre una torsione del corpo, occorre cogliere un altro suono, occorre uno sguardo altro. È importante però che per cogliere questo sguardo altro noi siamo anche in grado di vedere la disgrazia, perché sennò c'è il rischio di una fuga dalla nostra storia.
Una semplice rimozione.
Anche questo è proprio perché ci muoviamo su un vocabolario, ci muoviamo anche su un vocabolario che può dare vita a una lingua scorretta. Allora bisogna imparare la grammatica della grazia. Il primo requisito è proprio quello di stare con lo sguardo anche disilluso, anche amareggiato sulla storia. A me viene in mente il Coelet, chi più di lui è in grado di raccontarci la storia senza illusioni, in maniera nichilista e disillusa, eppure alla fine ci viene presentato questo sapiente come colui che raccoglie parole belle, parole aggraziate, per insegnare la sapienza. È proprio lui che è stato in grado di raccontare questo mondo nella sua precarietà più totale, nel suo svuotarsi, nel suo momento effimero, ci consegna poi la responsabilità di costruire una grammatica aggraziata di grazia.
L'ho fatto benissimo a precisare appunto il contesto, no? Lo spazio della grazia, perché già sento l'obiezione, forse l'obiezione che tutti ci facciamo: come possiamo parlare di grazia, no? Un momento in cui le persone muoiono, c'è tutto il disastro economico in cui stiamo precipitando. E però lei ha sottolineato un elemento che credo sia molto, molto, molto importante e anche molto bello, cioè un elemento di leggerezza nella grazia. Qual è l'altro lato, no, di questo tempo di pensieri ossessivi, cupi, di preoccupazione? Che come il pensiero è schiacciato, sta lì, non può non pensare la stessa cosa, d'altronde è difficile non pensare o non avere gli occhi su quello che sta accadendo. E però grazia vuol dire anche leggerezza, d'altronde le immagini, le grazie, anche proprio il campo semantico della grazia rimanda a qualche cosa di aereo, di volatile. Naturalmente però, torniamo a lei, Cislaghi, questa volatilità, questa leggerezza presuppone questo sguardo consapevole della situazione in cui uno si trova, altrimenti sarebbe soltanto appunto irresponsabilità, sarebbe incoscienza. Cislaghi.
Certamente, abbiamo più volte ricordato queste importanti parentele linguistiche, questo lessico strepitoso, una bellissima costellazione semantica, quella della grazia, e lì dentro troviamo anche, per esempio, gratitudine. Grazie e gratitudine vanno insieme, c'è questo modo di sentire aperto, leggero, stavamo per l'appunto dicendo, che è la dimensione di chi, e anche qua sembra paradossale dirlo ora, ma di chi ha fatto l'esperienza di avere ricevuto. Quando noi riceviamo un dono di solito siamo ben felici e dunque siamo anche nella disposizione d'animo leggero di essere tutto sommato buoni con gli altri, aperti, disponibili. E il mito antico delle grazie che danzano, che sono appunto leggere, lievi, sorridenti e che hanno questa buona disposizione verso altri, senza grettezza, senza desiderio di avere in cambio, cioè questa dimensione di apertura senza ritorno. Allora questo torna utile, direi, anche in tempi disgraziati, già che lo sguardo non è rivolto immediatamente a una logica utilitaristica, a ciò che posso avere in cambio, ma mi pare che sia proprio l'occasione per provare a guardare a ciò che non è ancora venuto, ciò che tarda avverrà, quello che ancora non c'è, quello che ci aspettiamo. Il Tempio delle Grazie, ricordava persino Aristotele, era sempre posto in alto perché chiunque passasse di lì guardandolo potesse ricordarsi di ciò che aveva ricevuto. Ora noi siamo certo in una situazione difficilissima, ma la grazia non solo ha il suo spazio, come stavamo poco fa ricordando, anche il suo tempo. E c'è una parola che io trovo molto bella, che va insieme con la greca charis, che è kairos. Kairos non è il tempo che continuamente mangia giorni, minuti, mangia le nostre vite, è il tempo chronos, che è la nostra cronologia. È un tempo differente, un tempo dell'interstizio, del frattempo. In quel frattempo qualcosa ci può sorprendere, qualcosa si fa incontro, e credo che questo lo possiamo sperimentare anche in tempi di difficoltà, anzi forse soprattutto quando si fa buio. Qualcosa accade in un incontro, in un momento in cui mai più ci saremmo aspettati quella persona, quell'avvenimento, quell'incontro. Ecco, c'è un tempo di grazia che offre grazia. Certamente è un intreccio importante su cui potremmo parlare.
Su questo tema dell'intreccio è importante, ribadiamo il punto. Vorrei tornare proprio su questo con lei, Lidia Maggi. Qualcuno ci potrebbe chiedere: bene, ma che cosa dobbiamo ringraziare di questo tempo? Cioè, che cosa c'è che da non buttare via di questo tempo? Ecco, che cosa c'è da non buttare via di questi giorni, di questi mesi? Lidia Maggi.
In genere la grazia è un po' come una cartina tornasole che ti permette di guardare alla tua realtà, certo anche notando le vie di fuga, notando la leggerezza, però anche guardare la tua realtà facendo autocritica. Voglio dire che è proprio la grazia che ci mette di fronte, usando una categoria biblica che fosse arcaica, al peccato. Il peccato non è la violazione della norma, ma è sbagliare il senso della vita. è una categoria antropologica estremamente pregnante nella scrittura, tragica, perché sbagliare il senso della vita significa sbagliare la vita. E ecco, io credo che questo tempo ci ha messo di fronte al fatto che abbiamo sbagliato direzione, che dobbiamo cambiare strada, che dobbiamo uscire dalle scelte economiche, sociali, per prendere altre direzioni, perché ci eravamo messi in una strada chiusa, in una strada che ci in una voragine, in un burrone che ci avrebbe portato alla morte. Allora credo che questo tempo di grazia sia proprio il tempo in cui noi finalmente ci siamo resi conto prima di precipitare. La grazia qui ha avuto quasi una funzione profetica di metterci un segnale d'allarme, di fermarci, per permetterci di cogliere che forse dobbiamo intraprendere un'altra strada.
E quindi in questo senso appunto insistiamo su grazia come uno sguardo, come una via di fuga. Mi sembra un'immagine molto bella, che non so se rientra direttamente, però se usiamo il concetto di via di fuga portiamo qui ancora altra filosofia. Torniamo a lei, Cislaghi. Come ce l'avete raccontata finora, la grazia è appunto un atteggiamento di stupore, di meraviglia, di gratitudine. Ancora una volta ci troviamo nel campo di quello che ha a che fare con l'accettazione, con la passività, possiamo dire. E invece, torniamo al nostro tempo, tutti ci diciamo, dobbiamo fare, bisogna fare questo, è colpa di qualcuno se non è stato fatto, ora lo faremo. È tutto sul fare, è tutto sul costruire, è tutto sull'attività. E se qualcuno parla anche appunto dell'altro momento, quello dell'accettazione, dell'attesa, della grazia, viene considerato: ma come sei passivo? Allora che cosa fai? Accetti quello che accade? Non reagisci? Questo è disfattismo. Allora come distinguiamo l'accettazione, lo stupore, la meraviglia della grazia da chi semplicemente è rassegnato, non ce la fa più e non ha più speranza?
Certo, io non ho mai amato, anzi ho sempre decisamente rifiutato la parola accettazione, proprio perché mi pare una rassegnazione, e tutto questo ci toglie la possibilità di essere attivi sotto la grazia. Poco fa Lidia Maggi opportunamente ricordava la dimensione del peccato che ci soffoca, che ci fa sbagliare strada. Ora, la bella notizia, la novità cristiana è proprio quella di vivere invece non più sotto la legge che porta il peccato, ma sotto la grazia, in questa dimensione di libertà, di apertura, in cui si può tornare veramente a respirare, a stare in piedi, a essere se stessi, in una maniera differente, un'attività che per l'appunto intreccia la passività, ma non una passività di non azione, di inazione, di accettazione passiva nel senso di oziosa di ciò che accade. La dimensione della passività, io credo, è la dimensione della nostra sensibilità. Il fatto che noi siamo persone, siamo soggetti fatti di carne, fatti di capacità di sentire emotivamente, e lì si nasconde ciò che chiamiamo passività, la possibilità per l'appunto di sentire il pathos, la passione. Allora, nella misura in cui noi sentiamo, anche agiamo. E questo mi pare l'intreccio importante, un intreccio davvero dinamico. Tutto è già lì, che sia un evento, una situazione di positività, oppure di male, oppure di sofferenza. Quello è il dato che noi sentiamo, sentiamo bene, sentiamo male, proviamo piacere, proviamo dolore. Ed è una situazione che possiamo dire passiva, perché ci è stata data, la incontriamo, è lì. Ma nella misura in cui noi la assumiamo, non la accettiamo, ribadisco, quello non funzionerebbe, ma nella misura in cui la assumiamo, questa passività sì che diventa attività, ma è un'attività potente, rivoluzionaria in taluni casi. Prima ricordavo l'inizio della Ave Maria, che in realtà è un inno davvero alla grazia, alla pienezza, alla felicità. Ebbene, nel Magnificat, in questo magnifico canto evangelico c'è da parte di Maria, dalle parole che l'evangelista ama far dire a Maria, questo compiacimento di sé. Ma non è un compiacimento per qualcosa che quella giovane donna aveva fatto, è il compiacimento, il riconoscimento che qualcosa attraverso di lei accade, passa. Dunque c'è questa assunzione, diremo così, di responsabilità che dalla situazione data diventa azione.
Sì, sì, no, in questo modo si disattiva questa contrapposizione, appunto, fra l'altro è una contrapposizione che conosciamo, sappiamo, una contrapposizione veramente poco, poco utile per capire, ma lei appunto citava il Magnificat. Ora vi faccio ascoltare di Giovanni Battista Pergolesi, grazie a Sagimus Tibi, rendiamo grazie a Dio, nella interpretazione dell'orchestra Mozart diretta da Claudio Abbado con il coro della Radio Svizzera diretto da Radio Fasolis, dall'album Pergolesi Collection. Pergolesi, Giambattista Pergolesi, rendiamo grazie a Dio, alla messa di Sant'Emidio nella direzione di Claudio Abbado, orchestra Mozart con il coro della Radio Svizzera diretto da Diego Fasolis. Torniamo a questa commistione fra attività e passività, no? C'è una sollecitazione dal nostro pubblico che ci permette forse di aggiungere qualche altro elemento. Che cosa fa Ulisse quando sbarca nella terra dei Feaci? Ricordiamo, Ulisse è lo straniero non invitato, lo straniero non voluto, anzi lo sgradito, che ci infastidisce. Allora, che cosa abbiamo detto un po' scherzando, no? Intorta Nausicaa. Cosa vuol dire intortare? Vuol dire che devi trovare un modo per farti accogliere, perché appunto perché sei straniero, perché non hai casa, in quel momento non sei a casa tua, e quindi devi far capire a chi ti accoglie: guarda, sono qui, sono buone intenzioni. Allora questo elemento proprio ci permette forse, tornando proprio al tema della grazia, a cogliere questo aspetto di fragilità. La grazia è anche molto fragile, molto sottile, è molto, molto, molto esposta anche, no, alla serietà della vita, alle contingenze che dicono: ma come? Come fai a vedere questo aspetto? Vorrei proprio partire da lei, Lidia Maggi, rispetto a questa dimensione di fragilità della grazia. A questo punto non stiamo più parlando soltanto, no, di una categoria teologica, filosofica, estetica, forse soprattutto estetica. Stiamo parlando del farsi noi stessi grazia, cioè di presentarci all'altro e alle contingenze della vita nella nostra contemporaneamente, nella nostra leggerezza e nella nostra anche però fragilità. Maggi.
Molto bella questa immagine della fragilità legata alla grazia, e soprattutto si diventa una dimensione umana, perché ci restituisce la forza dei legami, ci restituisce l'idea che non bastiamo a noi stessi, che abbiamo bisogno dell'altro, cioè aver bisogno della grazia, aver bisogno di dire grazie, aver bisogno di uno sguardo che ti fa contare sulla possibilità che l'altra ti venga in aiuto, ci mette di nuovo in una dimensione di uscire dall'idolo dell'io, per aprirci all'altro, per capire che da soli non ce la facciamo, che abbiamo bisogno di essere raccolti quando cadiamo e nello stesso tempo di sostenere chi cade. E poi questa dimensione della fragilità mi fa venire in mente anche che nella Bibbia la grazia è spesso raccontata attraverso l'idea che una storia chiusa si apre, e anche con molta ironia, perché si apre e vengono messe in scena tutte figure di donne sterili, le matriarche sono tutte sterili, per cui l'apertura della storia, la grazia non è qualcosa di dato, di scontato, è qualcosa che a volte bisogna rinegoziare con astuzia, intortando come Ulisse, altre volte è qualcosa che viene totalmente dall'alto, nel caso di Sara per esempio, la storia si apre, e si apre con una gravidanza. E cosa c'è di meglio per parlare di questo strano tempo che è gravido e richiede attesa, però è aperto ma nello stesso tempo non è ancora aperto. Ecco, la fragilità della grazia che si manifesta come un ventre che cresce nel segreto, che bisogna custodire, che bisogna scoprire forte per arrivare al momento del parto. Nel riconoscere che questo tempo disgraziato che ci ha fatto sentire l'agone di morte forse è anche un tempo in travaglio di una nuova vita che ci viene consegnata.
Senta, questo mette in campo un'altra questione che un po' stava lì, da un po' ci pensavo. La grazia, torniamo a lei, Cislaghi. La grazia, che abbiamo capito intanto, non è la grazia, è proprio un campo, un'esperienza, è un profumo, è quella leggerezza della vita. Potremmo dirlo in modo ancora più semplice, è la poesia. Pensate a quel film meraviglioso di Fellini, La strada, ecco, Gelsomina. È la grazia. La grazia è femminile, è qualcosa, diciamo così, legato all'essere donna, oppure il momento della grazia è il divenire donna di chiunque? Anche una donna può divenire donna attraverso la grazia, quindi anche un uomo può scoprire in sé un elemento femminile attraverso la grazia. Cislaghi.
Certamente, ci mancherebbe. Nella storia, nella letteratura, davvero un po' di tutte le civiltà, tutti i tempi, noi conosciamo bene la nostra, l'occidentale, la grazia è delle donne e di Dio. Infatti la grazia, quando la consideriamo in senso estetico, solitamente pensiamo a tante opere pittoriche, è attribuita al femminile, e la grazia, quando diventa categoria teologica, è ovviamente attribuita al divino. Ora è ovvio, direi, di un'ovvietà bella, cioè di un'ovvietà come ciò che continuamente noi riscopriamo, che la grazia è dell'essere umano, sia donna, sia uomo, bambino, vecchio. C'è una dimensione di naturalezza, di spontaneità, che sì, nella infanzia per esempio è data, e nell'adulto invece è il lavoro della cura di sé, il fatto che ciò che era semplicemente involontario diventa volontario. Allora noi troviamo persone aggraziate, e ci sembra che ciò sia un dono di natura. Lo è davvero nei bambini, che ci fanno sorridere per la loro spontaneità. Negli uomini e nelle donne invece, trovare grazia, trovare la luce in uno sguardo, la bellezza, la lievità di un gesto, l'accoglienza, l'abbraccio, ecco, questo non è più scontato, non è una spontaneità immediata, a questo ci si lavora. Come quando ammiriamo un artista, la lievità per esempio di una ballerina, sappiamo che dietro quel gesto
improvviso quel gesto così subitaneo, ci sono anni di lavoro, c'è una vita di impegno. Ecco, in qualche modo c'è questa grazia che a un certo punto arriva e non sappiamo neanche quando, non sappiamo quando noi siamo in uno stato di grazia, quando la comunichiamo, non
anzi,
lo
diciamo,
sappiamo,
quando
non
lo
ce
diciamo,
ne preoccupiamo neanche.
Vuol dire che è già finita, no? Quando ce ne rendiamo conto già finita. Senta, abbiamo allargato il discorso a una questione che stava lì e a questo punto possiamo mettere in campo, perché le immagini dell'infanzia, della grazia dell'infanzia, mi hanno fatto venire in mente un'altra categoria di esseri che sono naturalmente dotati di grazia, gli animali, ma poi anche proprio la natura, gli alberi, no? Finalmente in questi giorni possiamo riuscire, un albero, uno stelo d'erba, un fiore. Lidia Maggi, qual è la grazia della natura che ora forse possiamo vedere, perché per un qualche periodo, almeno nel mondo occidentale, l'abbiamo lasciata in pace, no? Abbiamo sentito tanti commenti, ci sono i pesci nella laguna, gli animali, Roma in questo momento sembra una giungla, almeno fino a pochi giorni fa sembrava una giungla, uccelli, versi notturni. Qual è la grazia della natura, Lidia Maggi?
La narrazione biblica ce la consegna con due racconti di creazione che mettono in scena una benedizione originaria che viene data da Dio, un dire bene del mondo che viene tirato fuori, che non viene però tirato fuori dal niente, ma viene tirato fuori da tutta una serie di elementi di morte, un vento fortissimo, gli abissi, il vuoto. E viene tirato fuori, consegnato alla creatura umana, perché nel primo racconto riceve una vocazione regale, nel secondo racconto, che è più vicino alla grazia come l'abbiamo intesa e declinata in questa conversazione, è una creatura limitata, è una creatura che vive in uno spazio limitato, un giardino di cui si deve prendere cura. Allora credo che la grazia che ci viene dalla natura è sentire che è in relazione con noi, che siamo chiamati a sentirci re, a ricevere una vocazione regale, che però nella Bibbia è una vocazione anche di cura e di tutela della giustizia, non è di predominio, ma che siamo chiamati soprattutto a coltivarla, a custodirla. La vocazione originaria che l'umanità riceve è quella del contadino, interessante, poi subito tradita da Caino. Però questa dimensione dell'avere cura mi sembra interessante. Noi cogliamo la bellezza della grazia nella capacità di entrare in quella profonda relazione che passa anche attraverso il lavoro finalizzato a trasformare.
No, poi l'immagine della grazia, del contadino, della cura, appunto dell'attenzione, forse un altro modo, non è un caso che questi temi fossero temi non così cari a Simone Weil. Mi chiedo un'ultima cosa invece, tornando proprio al nostro tempo, e però anche questa fatica di raggiungere la grazia, non è qualcosa che accade così, la mattina si sveglia e è arrivata, perché non so se anche lei è stata colpita da questo, Alessandra Cislaghi, in questi giorni comunque ci sono grandi discussioni, naturalmente siamo stati male, molte persone stanno malissimo, tante persone morte, tante persone hanno perso il lavoro. Ecco, di fronte a questa situazione, non dico in tutti, ma in molti c'è un riflesso di chiusura e quindi come se si perdesse la capacità di vedere anche le disgrazie altrui. E allora, se quello è in prigione, se l'è meritata, quindi nessuna grazia per lui, e qui era anche il senso giuridico, se quello è arrivato in Italia senza essere direttamente invitato, no? Un moderno Ulisse, beh allora niente, per lui nessuna grazia, non gli diamo nessun diritto. Come una chiusura, come una paura, come il senso, sto male io, nessuno stia meglio di me. Anche questo è collegato alla grazia, la responsabilità che proprio forse in questi momenti sarebbe il caso di avere nei confronti di altri disgraziati, dei tanti altri disgraziati della terra. Cislaghi.
Certamente. Grazia e giustizia, persino nella nostra storia giuridica, sono andate insieme. Una volta avevamo questo nome per il ministero, no? Di grazia e giustizia. Poi è caduta la parola grazia, ce la siamo persa per strada, è rimasta nella sua solitudine pomposa la giustizia, che da sola non basta mai. Davvero la giustizia, almeno tra noi esseri umani, non ce la fa se non ha questo sostegno diverso, completamente altro, davvero umanizzante della grazia. Abbiamo poco fa usato la parola trasformazione, la parola armonia. Ecco, come trasformarci in esseri umani degni del nome?
come non disumanizzarci. Questo è il rischio, credo, peggiore di questo tempo, che è il rischio di ogni tempo di sofferenza, di male, l'occasione perduta, anziché aprirci a ciò che è propriamente buono. E per bontà non si intende una facilità di azioni tra loro poco collegate, significa davvero responsabilità, capacità di guardare a questo altro che è lì davanti a me e io lo assumo. Lui è come me, anzi lui è me prima di me. E io ho questo sguardo che davvero diventa uno sguardo di grazia, cioè uno sguardo luminoso. E allora dentro questa luce tutto può cambiare, ma tutto va assunto con estrema forza, quindi c'è certo fragilità dell'esperienza, ma anche potenza di uno sguardo completamente altro, che ripeto, credo sia uno sguardo possibile solo se preoccupato di ciò che è propriamente umano, umanizzante. In fondo altri periodi della storia, oserei dire terribili, probabilmente più terribili di quello che stiamo vivendo, se si può fare un'escalation nel male, che è chiaramente l'esperienza delle due guerre e dei campi di sterminio, ebbene lì abbiamo conosciuto testimoni di male terribili e altri testimoni luminosissimi, persone di grazia, persone che hanno trasmesso grazia perché sono state propriamente umane.
Appunto, questa è, diciamo, vorremmo un po' che in qualche misura fosse anche la conclusione di questa nostra discussione oggi. Lidia Maggi, la grazia dà l'idea appunto di qualcosa che arriva, abbiamo capito che non è esattamente così, non è che... E poi paradossalmente un po' la grazia una se la deve anche meritare, se la meritara deve meritare senza però perché che questo sia un lavoro, che sia in vista della grazia. Ecco, vorrei chiudere con lei proprio su questo doppio elemento: meritarsi la grazia vuol dire anche meritarsi la capacità di, torniamo a quell'Ulisse, no, che ci intorta, di guardarlo, di osservarlo, di averne paura, ma anche di capire che quello in fondo è uno come te, che avrà paura come te e che quindi cerca in qualche modo di farsi aiutare, e allo stesso tempo coltivare la propria stessa umanità. Ecco, teniamo insieme questi ultimi due elementi: la responsabilità verso la grazia, quindi permettersi che questa cosa accada, vuol dire anche un lavoro su se stessi e non semplicemente essere schiacciati dalla paura e dalla preoccupazione.
Chi ha cresciuto bambini sa che bisogna insegnare ai bambini a dire grazie, che non viene normale e spontaneo dire grazie. Vivere una vita nella grazia è qualcosa che si impara e bisogna fare un lavoro educativo, ed ecco perché da una parte la grazia è narrata attraverso episodi molto puntuali, ma dall'altra parte questi episodi poi sono sempre episodi puntuali raccontati in retrospettiva, dopo aver percorso un itinerario, e allora il mio narrante sceglie quella scena sintetica che possa dire in un frammento il tutto della sua vita, legandolo a un'esperienza di grazia. Ecco, sì, bisogna educarsi alla grazia, bisogna aprirsi alla sguarda grazie attraverso una conversione dello sguardo che ti fa riconoscere che i tuoi limiti, le tue fragilità, i tuoi errori possono diventare una chiusura, possono diventare l'abisso in cui tu precipiti, o possono diventare l'occasione per aprirsi a una seconda possibilità. La Bibbia è il libro delle seconde volte, ci narra di questo Dio instancabile che si ostina a ricominciare con la creatura umana, addirittura mettendo in scena una seconda creazione. Ricomincia, è la parola che secondo me sintetizza meglio tutta l'epopea biblica, questo Dio instancabile che non si arrende mai di fronte alle chiusure di un'umanità che sbaglia sguardo su se stesso e sul mondo. Allora il lavoro della grazia è proprio quello di provare a guardare se stessi attraverso uno sguardo altro che ti strappa dalla tua deformità. Voglio dire, per esempio, in questo tempo di pandemia, quanto ci avrebbe aiutato a essere più responsabilizzati invece che criminalizzati nel nostro modo di esprimere la responsabilità mantenendo la distanza, invece delle sanzioni, dei controlli, lavorare positivamente sulla capacità di saper prenderci cura del bene comune che è la vita, le relazioni. Tutto questo fa parte della grammatica della grazia e bisogna fare un lavoro educativo per apprenderla. Proprio come una lingua bisogna praticarla per poterla parlare in maniera fluente.
Questo è molto vero, no? Questa sorta di infantilizzazione che ci è stata un po' attribuita, come se altrimenti nessuno capisse l'ultima. È troppo complicata la questione ultima che le pongo, perché ha veramente pochi secondi, 30 secondi per provare a rispondere. Ci slaghi, quindi condensi la sua sapienza teologica in 30 secondi. La grazia non esclude la libertà, naturalmente, ma non esclude nemmeno la necessità. Ci slaghi, 30 secondi.
Grazia e libertà vanno insieme. Se ci educhiamo a questo sguardo di grazia, siamo liberi, creativi, capaci di azioni importanti.
Mi sembra che ha risposto, tenendo insieme grazia e libertà e quel ricominciare di cui parlava prima Lidia Maggi, altra parola importante per il nostro tempo. Lidia Maggi, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi tutti e tutte.
Grazie Alessandra Cislaghi.
Grazie a voi.
A risentirvi. Allora, siamo quasi alla fine di questa puntata di Uomini e Profeti. Vi ricordo che domani, 10 maggio, ci sarà la seconda puntata del ciclo La mistica selvaggia, splendore trascurato del mondo, con Romano Madera. Seconda puntata, Psicoanalisi e mistica, La mente estatica. La mente estatica, dirà qualcuno, ricorderà il libro bellissimo, un libro appunto pieno di pensieri, pieno di sorprese dello psicoanalista Elvio Facchinelli, che si intitola appunto La mente estatica. Siamo alla fine di questa puntata. Vi ricordo, oggi alla console si sono alternati Luca De Ioris e Fabrizio Paccione. Il programma è a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera, redazione Benedetta Caldaruro, Elisabetta Parisi, consulenza musicale di Cristiana Munzi, la regia è di Benedetta Caldaruro. Ci risentiamo sabato prossimo.